E credo che quello che è stato letto e come è stato pregato avete tracciato un po' la strada di quello che andremo a dire. È bellissimo perché nel Salmo 40 abbiamo visto che il salmista dice: nessuno è pari a te, e così voleva raccontare un po' quello che il Signore aveva fatto nella sua vita. E questa mattina andremo un po' a raccontare quello che il Signore ha fatto nella vita di una donna, raccontare un po' tutti abbiamo qualcosa da raccontare, magari ci è capitato di raccontare come è andata una vacanza, la storia di un libro, una storia della Bibbia, un film che abbiamo visto, un episodio che ci è capitato nella vita. E raccontare significa proprio narrare e descrivere qualcosa. E adesso vedremo nella scrittura l'episodio in cui il Signore ha fatto qualcosa di grande ed impossibile nella vita di una donna. Leggiamo nel Vangelo di Luca, al capitolo 1, i versetti da 23 a 25. E dice così la parola del Signore: e quando furono compiuti i giorni del suo ministero, sta parlando di Zaccaria, egli se ne andò a casa sua. Or dopo quei giorni Elisabetta sua moglie rimase incinta e si tenne nascosta per 5 mesi, dicendo: ecco quel che il Signore ha fatto per me nei giorni nei quali ha rivolto a me lo sguardo per togliere il mio vituperio fra gli uomini. E quello che mi ha toccato il cuore leggendo questi versetti è stato proprio il versetto 25, e dice: ecco quel che il Signore ha fatto per me. E il titolo di questi pensieri è proprio preso da questo versetto: quello che il Signore ha fatto per me. Sappiamo tutti che Elisabetta, il significato di Elisabetta è: Dio è perfezione. E nel versetto 25 è come se questa donna stesse dando la sua testimonianza, la testimonianza di quello che il Signore aveva fatto per lei. E mi è piaciuto questo "per me", che ci parla di qualcosa di personale. E questa donna sta raccontando proprio come il Signore ha agito personalmente nella sua vita. E ho suddiviso questi pensieri in 2 punti. Cosa ha fatto il Signore verso questa donna? E quale fu la reazione di questa donna? Partiamo col primo punto. Cosa ha fatto il Signore verso questa donna? Ha rivolto verso di lei lo sguardo per togliere il suo vituperio. Iniziamo con il primo aspetto. Molte persone possono rivolgerci lo sguardo, ma lo sguardo che conta più di tutti è lo sguardo di Dio. Se ci guardasse una persona qualunque, non ci facciamo caso, ma se ci rivolgesse lo sguardo una persona importante che noi ammiriamo, e allora diventa qualcosa da raccontare, qualcosa che ci rallegra il cuore. Ma nella scrittura possiamo trovare 2 tipi di sguardo da parte di Dio, e lo possiamo vedere anche in Genesi, al capitolo 4, i versetti da 3 a 5. Sappiamo tutti che sta narrando la storia di Caino e Abele. Allora, e troviamo che uno sguardo del Signore è con favore e approvazione, e il secondo sguardo del Signore è con sfavore e disapprovazione. Perché Dio guardò con favore l'offerta di Abele? Perché offrì al Signore quello che Dio gli aveva chiesto. Perché Dio non guardò con favore l'offerta di Caino? Perché Caino non offrì al Signore quello che gli aveva chiesto. Perché? Perché quando Dio coprì la vergogna di Adamo ed Eva, uccise un animale. Le foglie di fico non erano un rimedio umano per togliere la loro vergogna dall'uomo. E quell'animale sacrificato rappresentava la vita spezzata dell'agnello di Dio, quindi per la nostra salvezza, e non poteva essere sostituita in nessun modo. Quindi la domanda viene spontanea: come guardò il Signore Elisabetta, che bello, il Signore, abbiamo letto, guardò con favore Elisabetta, perché Elisabetta era una donna definita da Dio, come troviamo al capitolo 1, una donna giusta e irreprensibile, e questo lo viene detto al versetto 6. Che bello, Elisabetta non faceva dipendere la sua vita spirituale da quello che Dio gli dava, ma da quello che Dio era. E questo era un vero amore che lei aveva per il suo Signore. Non disse: Signore, se tu mi dai un figlio, allora ti seguirò. La sua scelta non dipendeva dalle circostanze, ma decise di seguire il Signore in tutto quello, in tutto e per tutto, e non tornò mai indietro, perché ricordiamoci che era in età avanzata e non aveva mai smesso di amare il Signore e di servirlo. Lei non pretendeva nulla da Dio e riconobbe che questa era la grande misericordia di Dio. Non la meritava, ma Dio ebbe pietà di lei. Allora, alla luce di questa riflessione, mi viene da chiedermi: come guarda il Signore la mia vita oggi? La guarda con approvazione o con disapprovazione? Qual è per quale motivo amo Dio e lo seguo? Perché mi dona quello che gli chiedo, oppure perché lui perché quello che lui è indipendente da quello che mi dà e quello che non mi dà? Allora, il secondo aspetto era per togliere il suo vituperio. Mi piace questo vituperio perché nella traduzione dice, un'altra traduzione dice, per cancellare la mia vergogna. Infatti, per capire di che vituperio si tratta, dobbiamo andare al versetto 5, al versetto 7 di questo capitolo 1, in cui viene detto al versetto 5 che questa donna era una delle figliuole di Aaroni, quindi faceva parte della tribù di Israele, quindi era un'ebrea del popolo di Dio. E al versetto 7 ci viene detto che questa donna era sterile. E per i giudei una donna sterile era una vergogna, perché la donna... Perché voleva dire che questa donna non poteva portare avanti la discendenza del marito, e soprattutto perché era già esclusa dal ricevere nel suo grembo il Messia. E nella scrittura ci sono diversi motivi perché una donna è sterile, ma ne possiamo vedere due. Uno era motivo del peccato, quindi era un giudizio di Dio, come troviamo scritto in Genesi capitolo 20, versetto 18. Sappiamo tutti che stiamo parlando di Abramo e di sua moglie. Abramo disse al re Abimelech che Sara non era sua moglie, ma sua sorella. Quindi Abimelech l'aveva presa per moglie. Allora Dio lo avvisa di notte dicendo che avrebbe reso sterile tutta la sua casa a motivo di Sara, moglie di Abramo. Quindi la sterilità possiamo vederlo come a motivo di un peccato, perché Abimelech non è successo, ma stava commettendo un atto di adulterio prendendo la moglie di Abramo. Il secondo punto era affinché il Signore potesse manifestare anche la sua potenza e la sua gloria. Quindi la sterilità era anche in una donna sterile Dio poteva anche manifestare tutti i suoi caratteri. Infatti un principio lo troviamo chiaramente in Seconda Corinzi capitolo 12 versetto 9, dove dice: la potenza di Dio si dimostra perfetta nella debolezza. Ed è anche un passo chiave di quello che stiamo dicendo, lo troviamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 9, la storia dell'uomo nato cieco. Ad un certo punto Gesù disse ai suoi discepoli: maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco, quindi perché sia in questa condizione? Gesù rispose: né lui peccò né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifeste in Lui. Che bello, abbiamo letto affinché le opere di Dio siano manifeste in Lui, in questo uomo cieco, in questa sua condizione. E ci possono essere situazioni che Dio permette affinché il Signore si possa manifestare in quella persona attraverso le sue opere. E manifestare significa proprio mettere manifesti, far conoscere a tutti. E le sue opere di che cosa ci parlano? Le opere di Dio ci parlano in Romani 1, ci parlano dei caratteri di Dio e ci parlano delle perfezioni di Dio che Dio vuole manifestare nella vita di una persona, nella condizione in cui si trova. E questo lo possiamo trovare, lo possiamo vedere, questo principio, in alcuni brani della Scrittura, dove vediamo che alcune donne sono state sterili. Ad esempio, Dio ha portato avanti il suo piano di salvezza attraverso i patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe, attraverso le loro mogli, che erano tutte e tre sterili, Sara, Rebecca e Rachele. Sterile significa senza frutto, inoperose. Questo perché? Perché attraverso queste donne, attraverso questa condizione, non si doveva vedere il frutto dell'uomo, ma si doveva vedere il frutto di Dio, cioè la potenza di Dio, i caratteri di Dio, attraverso le condizioni di queste donne. E alcune volte la sofferenza è la sofferenza che ci porta a cercare la faccia di Dio, a sottometterci a Dio, a umiliarci davanti a Dio, e impariamo proprio a dipendere da Dio come proprio un vaso nelle mani del vasaio. E ricordo una nostra testimonianza, c'è stato un periodo un po' particolare della nostra vita dove io e mia moglie ci mettavamo tutte le sere in ginocchio davanti a Dio, cercavamo la faccia del Signore affinché il Signore potesse darci consolazione, potesse darci forza, potesse proprio darci pace, potesse manifestare i suoi caratteri nella nostra vita. E vi confesso che erano periodi veramente molto molto belli, perché abbiamo sperimentato cosa voleva dire passare un po' di tempo insieme, un po' di più del solito tempo, alla presenza del Signore in umiliazione davanti a Lui. E questa è stata anche un po' la situazione che vediamo attraverso il passo di Luca 1. Ed era la condizione di Elisabetta. Elisabetta, cosa viene detto? Che era una donna sterile. Ma cosa fa Elisabetta con la sua sterilità? Si piange addosso? No! Vediamo al versetto 6 che questa donna viene detto che lei e suo marito erano entrambi giusti nel cospetto di Dio e camminavano irreprensibili in tutti i comandamenti e precetti del Signore. Quindi erano entrambi irreprensibili. Che bello, di solito quando una famiglia, no? E quando il marito ha un ministero come lo aveva Zaccaria, che era un sacerdote, quindi aveva un servizio di spicco così, di solito chi studia, chi conosce, chi viene formato, chi si umilia davanti al Signore, chi sta del tempo davanti al Signore è l'uomo, perché ha un certo ministero. Ma invece qua non vediamo così. Vediamo che entrambi, anche questa donna, Elisabetta, ha gli stessi caratteri di suo marito. Quindi vediamo che una donna che, nonostante la sua condizione, ha continuato anche lei insieme a suo marito ad amare il Signore, a lasciarsi formare dal Signore, a lasciarsi sottomettere a Lui e a servirlo insieme a suo marito in mezzo al popolo di Dio. Quindi non ha fatto dipendere il suo amore, il suo servizio dalla circostanza in cui viveva, quindi dalla sua sterilità. Perché? Perché Elisabetta amava veramente il Signore. Elisabetta era diventata un punto di riferimento spirituale insieme a suo marito per il popolo di Dio. Allora la domanda mi viene spontanea: io sono un punto di riferimento spirituale, uomo, donna che sono in casa mia, un punto di riferimento per mio marito, un punto di riferimento per mia moglie, un punto di riferimento per i miei figli, un punto di riferimento per il popolo di Dio, un punto di riferimento per i miei vicini di casa che vivono forse senza il Signore? Ma ecco che ad un certo punto il Signore decide di cancellare il vituperio fra gli uomini. Ed è interessante notare che è Dio a cancellare il vituperio di questa donna e non un uomo, perché solo Dio poteva farlo e nessun altro. Ma la cosa straordinaria è che il suo vituperio non era davanti a Dio, ma era davanti agli uomini, perché la sua vergogna davanti a Dio era già stata cancellata, era già stata pagata dall'opera che andrà poi a compiere il Signore Gesù Cristo su quella croce, a cui Elisabetta aveva già posto la sua fiducia. Ma il Signore fece anche questo nella sua grande misericordia. Adesso vediamo il secondo punto, quale fu la reazione di questa donna davanti a quello che Dio ha fatto per lei. Non riesce a stare in silenzio, ma desidera raccontare la sua testimonianza, iniziando con un fantastico ecco. Dice: ecco quel che il Signore ha fatto per me. È bellissimo. E di solito quando abbiamo perso qualcosa e non riusciamo a trovarlo, ma è qualcosa di importante, no? Dopo averlo trovato, cosa diciamo con gioia? Eccolo dov'era! Ho ritrovato, ad esempio, il portafoglio che ho perduto, il mazzo di chiavi che non trovavo più, il bancomat che avevo smarrito. Quindi Elisabetta vuole richiamare la nostra attenzione, manifestando con gioia quello che il Signore ha fatto per lei. E possiamo notare che questa espressione è seguita dalla frase che dice: quanto ha fatto per me il Signore. E come Elisabetta volesse portarci a considerare fino a dove era arrivato l'amore di Dio per la sua vita. E nel versetto 57-58 di questo capitolo 1 troviamo che cosa? Una donna pronta a testimoniare ai suoi vicini, ai suoi parenti, che il Signore aveva magnificata la sua misericordia verso di lei. Leggiamolo, guardate che bello. Or, compiuti per Elisabetta il tempo di partorire, di alla luce un figliuolo, e i suoi vicini e i parenti udirono che il Signore aveva magnificata la sua misericordia verso di lei e se ne rallegravano con essa. Che bello, proprio avevano magnificato, cioè fatta conoscere la misericordia, che cosa? Che il Signore aveva usato verso di lei. E proprio misericordia ci parla proprio di un sentimento di compassione. Allora, a conclusione, questa mattina noi dove ci troviamo? Ci troviamo alla presenza del Signore, ci troviamo però davanti anche ad un memoriale che il Signore ci ha lasciato, il pane e il vino, per ricordare che cosa? Per ricordare il nostro vituperio, che a causa del peccato noi tutti spiritualmente siamo diventati sterili, senza opere, senza vita, infruttuosi, incapaci di avvicinarci al Signore, di amare il Signore, di conoscere il Signore, di ubbidire al Signore, di servire il Signore. E quindi oggi, attraverso Questo e questo memoriale di che cosa ci parla? Del prezzo che Dio ha dovuto pagare per togliere il mio e il nostro vituperio e quindi per metterci in una posizione meravigliosa e straordinaria come suoi figli, ma anche come suoi servitori. E questo grazie a che cosa? A questa grande misericordia con cui ci ha grandemente amato, come troviamo proprio in Efesini al capitolo 2. Allora ci viene anche qua ripetuta la domanda: oggi il Signore come vede la nostra vita? È una vita che Lui approva o è una vita che Lui disapprova? È una vita dove noi ci stiamo facendo formare, dove il Signore sta lavorando nella nostra vita, oppure lo stiamo tenendo fuori dalla nostra vita? Elisabetta cosa ha fatto? Subito è andata, cioè questa misericordia che Dio ha usato verso di lei, la prima cosa poi che ha fatto, l'ha fatta conoscere ai suoi vicini e ai suoi parenti. E allora oggi noi la vita eterna che abbiamo ricevuto per mezzo della misericordia di Cristo la stiamo anche facendo conoscere attraverso proprio la nostra condotta, prima ancora del nostro parlare, ai nostri vicini, ai nostri parenti, soprattutto in questo periodo dove la gente festeggia la festa mondiale. Noi stiamo facendo vedere la differenza, allora che davvero possiamo, come Elisabetta, che ha manifestato i caratteri di Dio nella sua vita, che possiamo anche noi poter manifestare nella nostra vita quello che il Signore ha fatto, perché lo ha fatto per la sua misericordia, nel nome di Gesù. Amen. Amen.